Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
Allora, prima di cominciare, una piccola nota sugli orari dei colloqui nel pomeriggio, perché mi sono accorto di aver fatto un po' di confusione, e nel senso che, almeno per poter fare tre colloqui, cominciamo alle 17.15, che la persona che si è segnata alle 17.30 venga alle 17.15, poi farò un altro colloquio, cioè uno spazio alle 25 minuti stiamo cercando di dedicare a ogni colloquio, quindi 17.40, 18.05, in modo questi come spazi disponibili. E poi alle 18.30 invece qui, no, nel salone, faremo la messa, la celebrazione, con i vespri, includendo i vespri. Venendo invece al nostro cammino di lettura, di ascolto della parola, e quindi coraggio, continuiamo, col caldo, fa un po' caldo, però andiamo avanti. E in genere poi negli esercizi, un po' perché è così, cioè la mattina abbiamo più forze, il pomeriggio c'è un po' più di fatica, però allo stesso tempo sappiamo che la preghiera e soprattutto il frutto della preghiera non dipende solo da noi, non dipende solo da quanto noi siamo svegli, ci applichiamo, eccetera, no? Perché la preghiera è un incontro e quindi ci siamo noi, ci dobbiamo essere il più possibile, e poi c'è lo Spirito Santo che, no, che prega in noi, prega dentro di noi, quindi allora, anche se magari nel pomeriggio qualche volta ci può essere un po' più di fiacca, no? Un po' più, abbiamo superato, no? Quel momento della giornata dove i padri dicevano che c'era il demone di mezzogiorno, cioè l'accidia, no? Quel momento, soprattutto quando il sole era più alto, i monaci che si alzavano presto al mattino, poi verso mezzogiorno, luna, erano un po' spossati. E allora, ci siamo noi, ma c'è lo Spirito, no? Per cui mi raccomando sempre, anche nella struttura della nostra preghiera, non dimentichiamo mai di chiedere al Signore, no? Chiedere ciò che voglio e desidero. Ora, stamattina ci eravamo fermati, siamo alle battute iniziali del Vangelo, siamo nel capitolo 1, e ci eravamo fermati all'inizio della vita pubblica di Gesù, che tutti e quattro i Vangeli ci presentano al battesimo di Giovanni. Lo risottolineo, no? Perché è importante, perché normalmente il primo gesto, la prima parola, non è ancora la prima parola di Gesù, la ascolteremo adesso fra qualche versetto, ma i gesti sono parole, cioè i gesti sono comunicazione, no? E quando nel mondo qualcuno vuole scendere in campo e farlo per noi, lo fanno sempre per noi, no? Almeno a parole, e allora si fanno le grandi convention, no? I grandi eventi con le televisioni, e uno finalmente a un certo punto arriva lì e dice il suo programma alla nazione. E allora nel battesimo Gesù, attraverso il gesto di apparire in mezzo a noi, confondendosi con noi, dice il suo programma. Questo è il suo programma. Il programma di un Dio che lui narra, amico degli uomini. Di tutti gli uomini, di chi secondo noi lo merita e di chi non lo merita, no? Dei buoni e dei cattivi. Ricordate che poi Gesù lo dirà, no? C'è una frase in cui dice di essere perfetti come il Padre vostro che fa piovere, no? sui giusti e sugli ingiusti. Allora, a questo gesto i cieli che si aprono, che si squarciano, e poi la voce del Padre. E subito, versetto 12, lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Marco è molto sintetico, no? Sappiamo che Luca si dilunga, e anche Matteo, no? Si dilungheranno di più sull'episodio delle tentazioni di Gesù. E Marco è sintetico. E fra l'altro notate con questo subito lo lega al brano precedente, cioè l'episodio delle tentazioni è legato all'episodio del battesimo, cioè la scelta di Gesù di essere uno di noi lo porta come noi a vivere le tentazioni, a sentire dentro di sé la lotta per diventare umani. La fatica di ogni giorno, la lotta di ogni giorno per diventare umano. E allora l'essere, decidere di amarci, no, essendo uno di noi, lo porta a condividere la nostra fatica, per la nostra scelta di ogni giorno, la nostra lotta di ogni giorno per il bene, per la vita. C'è una... a volte lo dimentichiamo, no? Cioè che come dire, c'è una lotta continua. Lotta continua, sappiamo che era negli anni 70, negli anni era una formazione, eccetera, eccetera, ma lotta continua si parla nella vita cristiana. È una lotta continua. E Padre Spidlick aveva quella bella immagine, no, della vita cristiana come un remare su una canoa andando su un fiume controcorrente, no, la corrente viene da questa parte, uno rema e la corrente a volte è un po' più forte, no? Per cui si rema, si fa fatica. Se poi a un certo punto uno dice, beh, ne ho fatto un po' di strada, no? Adesso un attimo mi riposo, prendo un po' di respiro e poi, no? La corrente lo porta indietro. Non si va mai in pensione dalla lotta spirituale. Uno dice, sono arrivato alla pensione, vado in pensione anche dalla lotta spirituale. No, c'è quel bel detto dei padri, di un padre che sta per morire, e allora i suoi monaci, i suoi discepoli attorno a lui gli dicono, Abba, anche se stai nella sofferenza, stai, però allo stesso tempo gioisci perché stai per ricevere il giusto premio per tante tue fatiche nella tua vita. E allora questo qui, con le poche forze che ha, ti caccia, andate via, perché fin tanto si vive, si deve lottare. Dovremmo pensarci anche noi, no? Mettendo che nelle nostre comunità l'età media è a volte alta, dimentichiamo che anche se siamo più avanti nell'età e ne abbiamo fatte di cose, e anche buone, dobbiamo ringraziare Dio, ma non dobbiamo smettere di lottare. A volte solo perché uno magari no, ci si permette delle cose che non sono secondo il Signore Gesù. A volte allentiamo la tensione. È vero che le forze sono di meno, no? Con l'età le forze sono di meno. Ma, come dire, c'è una lotta interiore che si fa con l'aiuto dello Spirito a qualunque età. Perché la tentazione di Satana, Satan, sapete, Satan è un nome comune, non è un nome proprio. Satan significa in ebraico nemico. Sant'Ignazio negli esercizi tante volte parla dell'avversario, del nemico, no? E di colui che c'è contro, perché poi la tentazione è contro di noi, la tentazione è omicida, non solo degli altri, ma di noi stessi. E come sappiamo che un altro nome di questa forza di morte è il diavolo, che significa colui che divide. Colui che divide. Tra l'altro, prima parlavo di noi un po' più anziani, ma bisognerebbe dire che anche i più giovani, entrando nella vita religiosa, vogliono lottare o no? Cioè, sono pronti ad assumere la lotta o no? Bisognerebbe dirlo ai novizi, no? E anche ai seminaristi e alle novizie. Tu stai entrando, no, in una famiglia religiosa che fa parte di una chiesa, santa e prostituta, come dice Sant'Ambrogio. Bene, sei disposto a fare la tua lotta? Perché che mica saranno tutte rose e fiori. Se pensi che saranno tutte rose e fiori, stai sognando. Forse magari è il caso che non entri. Abbiamo bisogno di assumere la lotta. E vedete, noi la possiamo assumere con la speranza di poter vincere, perché Gesù l'ha vinta. Questa immagine poi dello stare con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano, dice, è un'immagine del paradiso, di una terra dove si è riconciliati, no? Le bestie selvatiche sono le bestie che fanno paura, e a volte, come sappiamo, le bestie selvatiche nei salmi sono le persone. Quando il Salmo 22 dice mi circondano i tori di Bashan, non sono tori, i tori che pure erano le persone, no? E a volte i lupi siamo noi. E allora Gesù che vince la tentazione, e tutta la sua vita, lo sappiamo, sarà piena di tentazioni, e lui che l'ha vinta fino alla fine ci permette di combattere con la speranza di poter vincere il male che ci divide. Vedete, è importante questo brano della tentazione, no? Perché in tutti i nostri momenti di prova, e ce ne sono tanti, alcune volte più grossi, alcune volte no, un po' meno, ma noi mettiamo in opera la nostra fede nella fede di Gesù. Lottiamo, no, nella sua lotta che è compiuto per noi. E allora nel versetto 14 si apre un'altra sezione, no? Per il momento Gesù, Marco ci ha presentato il titolo, ci ha presentato l'introduzione con la figura di Giovanni, ci presenta l'inizio di Gesù con dei gesti che sono fondamentali, no? Cioè, poi, come sappiamo, anche Sant'Ignazio dice l'amore si deve dimostrare più nelle opere che nelle parole, no? Perché a parole siamo bravi tutti, a parole siamo bravi tutti. E allora Gesù, che era profeta potente in opere e in parole, per cui Gesù prima di tutto è con noi, prima di tutto è con noi nella nostra fatica di diventare uomini, secondo il sogno di Dio, secondo l'immagine di Dio, no? E quindi nel battesimo, nella tentazione, e poi Gesù parla, versetto 14. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, allora, dopo che Giovanni fu arrestato, i Vangeli ci fanno intuire che appunto Gesù deve aver avuto un momento, questo soprattutto poi Giovanni ce lo dice, di stare insieme a suo cugino Giovanni, allenarsi, di imparare anche da lui, di cominciare anche con lui, e poi sappiamo che Giovanni verrà arrestato da Erode Antipa, no, il figlio uno dei figli di Erode il Grande, e allora in quel momento, da quello che sappiamo anche da altri scritti del Nuovo Testamento, tipo gli Atti degli Apostoli, il movimento di Giovanni, che seguiva Giovanni è stato un gigante, cioè nel senso che, pensate, Giuseppe Flavio, uno storico di quel tempo che abbiamo sentito nominare, nelle antichità giudaiche, lui dedica una pagina intera a Giovanni Battista, presentandolo come un filosofo, come un sapiente, e dedica solo alcuni versetti, che come sapete sono anche molto studiati, molto contestati, no? Su Gesù, perché si pensa che qualche cristiano ci ha messo qualche parola lì che non era di Giuseppe Flavio. Allora, questo fatto ci dice che agli occhi del mondo Giovanni Battista è stato anche più grande di Gesù. E allora c'era tutto un movimento dietro di lui che, quando Giovanni poi verrà arrestato, si frammenterà. Una parte seguirà Gesù. E Gesù dice appunto nella Galilea, la Galilea sappiamo è al nord della Palestina, di Israele, no? È la terra dove c'è il lago di Tiberiade, il mare di Galilea, no? C'è Nazareth, ci sono tutti questi luoghi che a noi sono molto cari, no? Cafarnao e gli altri, e sono i luoghi dove, secondo i Vangeli sinottici, e Gesù svolgerà gran parte del suo ministero. Anche il Vangelo di Marco, gran parte del suo ministero, che non sappiamo esattamente quanto sia durato, diversi anni, non sa, 3, 4, non si sa bene, e si svolgerà appunto nella Galilea, per poi concludere a Gerusalemme, sappiamo, con la sua morte e resurrezione. E allora intanto è la Galilea, questa terra dove Gesù ha passato gran parte della sua vita, perché 3-4 anni probabilmente di ministero, e non sappiamo quanti anni a Nazareth, no? A Nazareth, dove Gesù, sappiamo, tornerà con la sua famiglia. Gesù nasce a Betlemme, poi i suoi, il Vangelo di Matteo ci dice che andranno prima nell'Egitto, poi torneranno ed andranno in Galilea. Possiamo immaginare che diversi anni, sapete che, piccola parentesi, Gesù, normalmente noi diciamo quanti anni ha vissuto Gesù, e normalmente si dice 33. A Natale, quando giochiamo a tombola ed esce il 33, uno dice gli anni di Cristo, no, sempre, gli anni di Cristo. E perché diciamo così? Perché secondo la tradizione, Luca ci dice che Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò il suo ministero. Poi come si aggiungono quei 3? Perché il Vangelo di Giovanni ci narra di 3 Pasque, la terza quella della sua passione e morte, no? E allora si diceva 30 più 3, 33. Oggi gli studiosi ci dicono che probabilmente forse è stato qualche anno in più. Perché ci dicono questo? Scusate questa piccola parentesi, ma ci aiuta sempre. Perché intanto Gesù nasce prima di Cristo. Che cosa voglio dire? Che noi normalmente diciamo l'anno zero è l'anno della nascita di Gesù. Però, vedete, lì c'è stato un errore del monaco che poi aveva compilato nel V secolo questo calendario, perché secondo questo calendario Erode il Grande morirebbe nel 6-4 avanti Cristo. Allora, se noi diamo fiducia ai Vangeli dell'infanzia, Gesù deve essere nato necessariamente prima della morte di Erode, no? Perché se no Erode ci vengono raccontato, no? I magi, ricordate? Per cui Gesù probabilmente nasce prima del 6-4 a.C. E di più non possiamo dire, non abbiamo elementi. Noi possiamo dire qualcosa di più sulla data della morte. E questo gli studiosi lo fanno a partire dal fatto che la Pasqua in cui viene ucciso Gesù era di sabato. Allora attenzione, nell'ebraismo la Pasqua è una festa mobile, ancora oggi. Che cosa vuol dire festa mobile? Che può capitare di sabato, di domenica, di lunedì, cambia. Per noi Pasqua è domenica, per gli ebrei no. E così era il tempo di Gesù. E allora, confrontando gli anni in cui la Pasqua cadeva di sabato, l'anno più probabile è il 30 dopo Cristo, per cui l'ipotesi è che Gesù abbia vissuto 37, 38 anni, 37, 38. È un'ipotesi, ma questa è, vi dico, quella degli studiosi. E allora, e chi, a quel tempo era un'età, cioè era come i 50 oggi, 55, non era giovane, ci si sposava a 14 anni, a 13 anni, no? Cioè, per cui era tutto molto anticipato. Allora, Gesù avrà passato tanti anni, non sappiamo esattamente quanto, in Galilea, a Nazareth, che era una terra, come sappiamo, a differenza della Giudea, che aveva Gerusalemme, aveva il Tempio, e quindi dove anche la fede ebraica era più forte, più strutturata, più... La Galilea, come sappiamo, era una terra abitata anche da popolazioni non ebraiche. Pensate che è stata scavata in gran parte, non tutta, ce n'è ancora, una grande città a 5 chilometri da Nazareth. Noi normalmente con i nostri pellegrinaggi ci andiamo sempre, e che si chiamava Seforis, che sarà la capitale della provincia della non era proprio provincia romana, comunque della appunto Filippo sarà il, se non sbaglio, no Erode Antipa, adesso sto uno dei figli di Erode, avrà quella parte di regno di cui fa parte la Galilea con capitale Seforis sarà una città che, pensate, crescerà proprio negli anni di Gesù e arriverà a essere una città di 20.000 persone almeno. Era una cosa grossa, e pensate che Nazareth aveva al tempo di Gesù, ci dicono gli archeologi, dalle 200 alle 400 persone, quindi era un villaggetto dove si conoscevano tutti. Però a 5 chilometri, quindi a un'ora di cammino, c'era una città in grande costruzione greco-ellenista, dove vivevano anche degli ebrei, ma la maggioranza erano pagani. Quindi è interessante, no? Gesù viveva in una terra a contatto con persone di altre fedi e di altre culture. Quindi questo non ci deve far, tra l'altro, spaventare, perché lo stiamo diventando anche noi, no? Sempre più una Galilea delle genti, i nostri paesi, i nostri sono sempre più abitati da persone di altre culture, no? E a volte anche di altre fedi, i musulmani che sono più presenti, ma no, ci sono gli induisti, ci sono altri, no? Allora Gesù vive la maggioranza della sua vita in mezzo alle persone diverse. E quindi in questo quotidiano, no, in questa terra così aperta da una parte, no, come la Galilea, Gesù comincia il suo ministero predicando il Vangelo di Dio. Ecco, la buona notizia di Dio. La buona notizia di Dio. Enzo Bianchi aveva una frase che mi piace, ha una frase che mi piace, l'ho sentita qualche volta, in cui lui dice: Gesù ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio. E allora, naturalmente, questa frase ci lascia un po' perplessi, perché la prima parte la intuiamo subito, no? Ha evangelizzato gli uomini, quindi ha portato la buona notizia agli uomini. Ma ha evangelizzato Dio? Cioè, che cosa significa? E lui spiega dicendo: ha presentato un volto di Dio, che è buona notizia. Un volto di Dio, che è buona notizia. Perché vedete, a volte noi presentiamo, e noi preti per primi, presentiamo a volte un volto di Dio che è terribile. Che è terribile. Io non mi sento in comunione con quei preti che durante la pandemia hanno presentato la pandemia come una punizione di Dio per l'omosessualità e per i problemi, per l'immoralità. Non sento di avere la stessa fede, non so se siamo in comunione, se crediamo nello stesso Dio. Non sono solo i preti. Perché il problema non è credere in Dio. Il problema è in quale volto di Dio. Perché a volte possiamo avere un volto di Dio terribile. Ve lo dicevo forse già l'anno scorso, ma in Terra Santa, adesso non c'è più, però per molti anni c'è stato, e nel Santo Sepolcro, nella sacrestia dei francescani, e appena si entrava nella sacrestia, proprio si apriva la porta e in alto, sulla destra, c'era una teca di vetro dove era custodita la spada di Goffredo da Buglione. Goffredo da Buglione è stato uno dei conquistatori di Gerusalemme nel luglio del 1099, e quando, così dicono i cronisti cristiani, quando Gerusalemme fu presa, i crociati per 3 giorni violentarono donne, uccisero bambini, tagliarono teste, cioè dice che il sangue arrivava alle caviglie, e dopo 3 giorni andarono al Santo Sepolcro a celebrare un'eucaristia di ringraziamento al Signore. Allora, questo per dire che quando vediamo quei fanatici assassini dell'ISIS uccidere e tagliare gole, dobbiamo ricordare che anche noi cristiani l'abbiamo fatto. E quando celebravano quell'Eucaristia, quale Dio ringraziavano? Di aver preso Gerusalemme uccidendo. Quella spada, meno male l'hanno tolta, adesso andrà in un museo, però come biglietto da visita, io come dire, entravo, se questo è il biglietto da visita nostro, allora a posto. Quale volto di Dio? Quale volto di Dio? Noi, è stato cambiato la supplica alla Madonna di Pompei, no? Dove si diceva: ferma il braccio del tuo figlio. È stato cambiato. Che dava l'idea di un figlio che stava per l'ira per punirci e diceva a Maria: ferma il braccio del tuo figlio. Ma questo è il vero volto di Dio. Vedete, questa cosa qui viene purtroppo, no, dal fatto che, voi lo sapete, noi stiamo venendo da secoli in cui la parola è stata chiusa. Era chiusa. Perché il problema è della parola, che se tu non conosci la parola, non conosci Cristo. Non lo dico io, ricordate che uno molto più importante di me, che si chiamava San Girolamo, diceva che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E noi purtroppo siamo ignoranti biblici, non colpevoli, perché non ci hanno educato. poi lo Spirito Santo, grazie a Dio, riesce sempre a scrivere nelle righe toste, no? Però purtroppo c'è tanta ignoranza. E allora, ecco, no? Cioè, è bello che Gesù evangelizza Dio, cioè l'immagine di Dio che Gesù presenta è finalmente buona notizia. Buona notizia. E bisogna conoscere Gesù, guardare Lui, no? Per capire attraverso i Suoi gesti e le Sue parole chi è Dio. Chi è veramente Dio. E diceva le prime parole di Gesù: il tempo è compiuto. È questo tempo che si è fatto pieno, che è giunto a compimento. Vedete, un tempo di attesa, un tempo. Qui c'è tutto il cammino dell'umanità che viene poi riassunto nel cammino della storia di Israele, che per noi è importante per capire Gesù, no? Gesù viene da questa storia. Gesù era ebreo. Gesù era ebreo, viene dalla storia di Israele, no? Noi per questo custodiamo l'Antico Testamento, no? E allora questa rivelazione di Dio nella storia di Israele che si fa piena in Gesù. Il tempo è giunto a pienezza, perché è abitato dalla pienezza di Dio nel Figlio suo. E il regno di Dio è vicino, si fa presente, il regno di Dio sta arrivando. E non so se ci pensiamo su che cosa voleva dire Gesù a proposito del quando nel regno di Dio, no? E noi non so se ci preghiamo, cioè se ci pensiamo, anche nella predicazione alcune volte non so quanto torna questo tema del regno di Dio, che nei Vangeli e nella predicazione di Gesù era importante. Noi vedremo poi, no, anche nel Vangelo di Marco, tutte le parabole del regno. Ci fermeremo a pregare, no, un po' su questo. E poi pensate che era così a cuore, stava così a cuore a Gesù, che nell'unica preghiera che ci ha insegnato, una, in cui, come sapete, ci sono 7 domande, se le contate sono 7, c'è un'invocazione iniziale, Padre nostro che sei nei cieli, e poi ci sono 7 domande. In queste 7 domande una è: venga il tuo regno. Allora Gesù, nell'unica preghiera che ci ha insegnato, ci fa chiedere ogni giorno: venga il tuo regno. E allora cosa chiediamo quando chiediamo venga il tuo regno? E cosa Gesù diceva quando diceva il regno di Dio è qui? Avviene, sta avvenendo. Che cosa chiediamo? Chiediamo che ci sia uno Stato unico in tutto il mondo con a capo Papa Francesco, poveretto. Già col Vaticano e non ce la fa. Cioè, pensa se fosse tutto il mondo, poveretto, si dichiarerebbe che lo vogliamo già, no? E, no, naturalmente, no? Dico una stupidaggine, no? E forse un'interpretazione che a me piace e che vi propongo è che nel luogo dove tutti i regni nascono, perché c'è un luogo da cui ogni regno, piccolo o grande, perché un regno uno pensa gli imperi, no? Gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Russia, no? E sì, però poi ci sono anche i piccoli regni, no? Non solo i piccoli stati, ma anche i piccoli luoghi umani, cioè al limite, così piccoli, può essere anche un ufficio, dove c'è un capo ufficio e un impiegato, no? E allora anche lì può essere un regno, no? Perché c'è chi comanda e chi sta sotto, una comunità religiosa. Anch'io sono responsabile nella mia piccola comunità, siamo 4 e ne ho già abbastanza. Quindi voglio dire. E allora il problema è che c'è, cioè, il modo, no, di regnare, che poi il regno sia grande o sia piccolo, dove nasce? Nasce nel cuore di ciascuno di noi. è il cuore dell'uomo che inventa i regni, che, come dire, decide come regnare, come utilizzare quel potere piccolo, grande, che ci viene dato, come regnare, è il cuore. Allora la domanda fondamentale è: nel mio cuore, da cui nasce poi il mio modo di esercitare in piccolo e in grande dell'autorità, chi regna? Questa è la domanda. Nel mio cuore, chi regna? E vedete, a volte c'è il rischio che nel nostro cuore abbiano potere le idolatrie, no? Cioè, come vediamo tante volte, vivere per arricchirsi, no? Il denaro, la ricchezza, il potere. Ehi, nonostante che nella Chiesa si parli contro il carrierismo, eccetera, eccetera, però diventare vescovi, tanti ci tengono, è una tentazione, perché significa in qualche modo diventare qualcuno, avere potere. Io li sento qualche volta qualcuno che mi dice: ma hanno fatto quello vescovo e sono più bravo io. No? Quanto è forte questa tentazione del potere, che è quella poi nel mondo, no? Sappiamo, le persone che vogliono diventare dirigente, presidente, cioè, così nella Chiesa. Poi l'altra grande idolatria che poi dà potere, qual è? Il culto dell'immagine di sé. Cioè, ci sono persone nella Chiesa che hanno un'immagine di loro vincente, perfetta, e vai a vedere dietro, non c'è niente. È tutta immagine. Non conta ciò che sei, conta ciò che appari. E ciò che riesci a costruire di te come immagine. E poi nel cuore dell'uomo tante volte domina la paura. Nel cuore dell'uomo domina il culto di sé, il proprio io. Allora vedete, perché Gesù dice il regno di Dio si fa presente, si avvicina? Perché finalmente, noi crediamo, fra noi uomini c'è un uomo, Gesù stesso, nel cui cuore regna l'amore del Padre per noi fratelli e sorelle. Per quello il regno è tra noi. Il regno è tra noi perché finalmente, c'è stato un uomo, e per noi è vero uomo, è vero Dio, nel cui cuore ha regnato fino alla fine soltanto l'amore del Padre per noi, suoi figli. Per quello abbiamo una speranza. E credo che questa interpretazione, che mi piace molto, ci aiuta anche, come dire, a valorizzare quella devozione al cuore di Gesù che ci sta tanto a cuore, no? Perché così noi contempliamo, come dire, la profondità di Gesù, perché è finalmente il cuore umano come Dio lo ha sempre sognato. Finalmente un cuore libero da tutte le idolatrie che vive nell'amore, e solo nell'amore. E allora questo fatto che si è fatto presente l'amore di Dio nel cuore di Cristo è fra di noi, che ci permette di convertirci. La conversione non parte da noi, la conversione parte da Dio che si fa presente in mezzo a noi e ci permette, che si avvicina a noi e ci permette di tornare a Lui. di tornare. E sempre io in questi 20 anni in cui ho fatto la guida interessante ho imparato molto. Spero che il Signore mi dia altri anni, io continuo a dirlo, ma speriamo. E perché andare lì è sempre poi sì, parlare, ma in realtà poi è tanto ascoltare, no? E per esempio mi colpiva sempre, per esempio, padre Pizzaballa, no? Il patriarca, che lui è stato per molto tempo custode di Terra Santa. Tra l'altro abbiamo la stessa età e siamo entrati nel, perché poi l'ho conosciuto un po' più così amichevolmente, siamo entrati nel stesso anno nella vita religiosa, lui un mese prima, io un mese dopo, e allora io qualche volta le ho detto, vedi, noi abbiamo la stessa età, abbiamo quasi la stessa vita, tu sei patriarca a Gerusalemme e io sono gesuita a Bari, così, no? E lui mi dice sempre, stai meglio tu, e io li credo, perché con tutta la situazione che vive. E allora, negli incontri con i pellegrini, c'è sempre qualche pellegrino, perché lui parla della situazione, e gli dice sempre, qualche pellegrino che domanda, ma padre, ma c'è speranza? E lui dice, leggendo la realtà, no. Perché nella parte palestinese i bambini crescono con quello che gli raccontano i genitori, che gli ebrei sono coloro che ci hanno rubato la terra, coloro che ci vogliono scacciare via. E dall'altra parte, nel mondo ebraico israeliano, i bambini crescono con i genitori che gli dicono i palestinesi vogliono, sono terroristi, fanno gli attentati, ci ammazzano, eccetera, eccetera. E allora lui dice, allo stesso tempo io sono cristiano e la mia speranza è Cristo. Allora mi colpisce, no? E tenere insieme queste due cose insieme, no? Perché a volte io penso che anche vedendo le nostre realtà, i nostri peccati, uno dice non ne usciamo. E dall'altra parte non possiamo lasciarci andare alla delusione, alla tristezza e a dar vinta alla morte, perché Cristo ha vinto la morte. Quindi da una parte uno dice è impossibile costruire fraternità, no? Ma se uno vede le nostre fraternità dice, ma questa è fraternità, la nuova vita in Cristo? Ciao, meglio di no. E dall'altra parte, no? Se continuiamo a credere in Lui, no, non possiamo non, spinti da Lui, solo da Lui, continuare a lottare, a sperare per un mondo nuovo. Per cui questo è il programma di Gesù, no? Vedete le battute iniziali che dicono il programma di Gesù. E ultimo brano sul quale ci fermiamo è passando lungo il mare di Galilea, oppure no, non voglio, dato che questo brano è anche molto importante, quello lo lasciamo per domani, no? Cioè, non voglio, scusate, troppa carne al fuoco fa venire l'indigestione, quindi già questo ci basta, no? Un po'. Per cui questo regno, ecco, il regno che è in mezzo a noi, se ci pensate, anche in ogni Eucaristia, noi cominciamo dicendo, Signore, noi ti presentiamo cosa? Il nostro fallimento. Non lo diciamo così, no? Lo diciamo in un'altra, con la formula liturgica, no? Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che io ho molto peccato. E poi diciamo anche come, in pensieri, in quanti pensieri cattivi, in parole, no? A volte lasciamo andare la nostra bocca al peggio. In opere, in omissioni, cioè quello che avremmo potuto fare di bene e che per pigrizia, per egoismo, non abbiamo fatto. e allo stesso tempo diciamo, no, però chiedo di pregare per me, perché il Signore, no? Allora noi in ogni celebrazione incominciamo dicendo: Signore, noi stiamo... Da una parte ci sembra che siamo sempre allo stesso punto, no? E dall'altra parte veniamo nella fiducia che la tua morte e resurrezione, nella quale noi ci coinvolgiamo nell'Eucaristia, sia la nostra speranza. No. L'unica nostra speranza, l'unica nostra speranza è Cristo. E concludo dicendo che forse questo tempo di crisi e che mette più a nudo la nostra povertà e la nostra debolezza può essere un'occasione per aggrapparci ancora di più al Signore Gesù, dicendo: Signore, o ci salvi tu o siamo perduti, o ci salvi tu o siamo perduti. Bene, e allora alle 6:30 ci vediamo qui per l'Eucaristia. Le letture stasera sono le stesse del lezionario, no? Qualche volta le cambieremo, oggi le teniamo.